come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alle 18.36, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it. Iniziamo subito con il TG2.
Il TAR del Lazio sospende la norma che bloccava i talk show durante la campagna elettorale e a Trani un'inchiesta su Berlusconi e l'Agicom per pressioni sulla chiusura di Anno Zero. Delitto di Via Poma, ha ritrovato un nuovo biglietto di vanacore. Io e la mia famiglia distrutti senza colpa. Ripreso il processo, il PM dice depistò le indagini. A Roma un uomo spara dalla finestra e ferisce la testa un ragazzo in gita scolastica che al TG2 dice l'ho visto e ho avuto una grande paura. Riceveranno un indennizzo gli angeli di Ground Zero, 10.000 vigili del fuoco, poliziotti e operai rimasti intossicati tra le macerie delle Torri Gemelle.
E andiamo a sentire Studio Aperto.
Solo 231 euro di multa per l'automobilista che in un incidente uccise l'ex tronista di Uomini e Donne, Antonello Zara. Ai nostri microfoni lo sfogo del padre, questa non è giustizia, quell'uomo non ha neppure chiesto scusa. Giallo di Via Poma, spunta una nuova lettera scritta prima di suicidarsi da Pietrino Vanacore. La mia famiglia distrutta senza colpa, accusa. Ma per i PM il suo ruolo nell'omicidio della Cesaroni è ancora tutto da chiarire.
Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia. Tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù.
Di nuovo la Puglia al centro del mondo e questa volta Trani e un PM che si chiama Michele Ruggero. Torna dunque la Puglia in grande stile a mettere nei guai Berlusconi. Poi parleremo delle intercettazioni, della famosa pesca a strascico, iniziate con un procedimento e finite in un altro. Stavolta non ci sono nemmeno gli stralci di intercettazioni, ci sono i riassunti delle intercettazioni che ha riportato Il Fatto Oggi. E dunque indagati sarebbero, ma ancora non è ufficiale, Berlusconi e Minzolini telefonate per bloccare Anno Zero. Pressioni contro Santoro all'Authority. Di Pietro che dice, lo sentirete, via a pedate. Minzolini che si difende, solo due o tre telefonate, come ha fatto anche Casini. La difesa di Minzolini, sentite.
È chiaro che io parlo con tutti, parlo con Berlusconi, Casini, e nelle ultime giornate, insomma, chiunque, perché faccio il giornalista, che faccio? Sto qui per
devi ballare Puglia, 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 tremulo come una foglia.
Ancora Minzolini sull'editoriale incriminato, lo avrebbe fatto su pressione di Berlusconi, quello su Spatuzza.
Ma io, cioè, guarda, io non so né se l'ho preannunciato. Io quella cosa, quello che ho detto su Spatuzza è quello che penso con la mia testa, assolutamente. E che ho detto è che poi tutto si è rivelato anche vero, perché non mi sembra che adesso Spatuzza sia considerato un testimone credibile, o sbaglio? Spatuzza è un testimone credibile? Ancemino è considerato un testimone credibile. La cosa più semplice che c'è è che basta che uno legge, cioè legge, ascolta o vede quello che io ho detto e sa esattamente come la penso, tutto e basta.
La Puglia al centro del mondo, la procura di Trani in questi ultimi 10 giorni di campagna elettorale. Chiudere Santoro, sentite ancora Minzolini.
Io parlo di tutto e non mi interessa, cioè nel senso non so neanche di che, cioè non, questa telefonata non so, non è che io ho parlato con tutti e non sto neanche a pensare, diciamo, quello che ho detto, perché ti ho detto non vedo neanche, proprio per questo non vedo nessun reato, eh. Ho letto lì perché io chiudo Santoro, ho potere di chiudere Santoro, ma di che parliamo? Ma vedi, sono idiozie.
Sentite come chiama Travaglio Minzolini. Come chiama Travaglio Minzolini? Il raglio del Travaglio, in realtà non è Travaglio, è Il Fatto. Il Fatto, secondo Minzolini, sarebbe il raglio del Travaglio.
Guarda, non parlo perché non so neanche di che cosa parlo, io non ho avuto ricevuto nessun avviso di garanzia. A me non è arrivato niente, io ho letto le cose sul raglio del Travaglio, che ne so, ma non è che ho letto nulla.
Comunque la si pensi, il raglio del Travaglio è una battuta, se ne fanno tante, eh. Ancora sul raglio del Travaglio.
Ma io trovo una cosa del genere, cioè una cosa insulsa. ti posso dire con molta franchezza, ho fatto bene a fare anche l'editoriale sulle intercettazioni, perché questa è una cosa insulsa.
Va bene, insomma, da una parte c'è Scodinzolini, il modo in cui Travaglio chiama Minzolini, dall'altra il raglio del Travaglio, sempre animali, eh? Di Pietro, a calci nel sedere.
Questo è un ulteriore elemento di prova e di controprova che ci troviamo di fronte a una manifestazione di regime di tipo fascista, e in secondo luogo che, piaccia o non piaccia, queste persone, bisogna dare un messaggio chiaro, queste persone non sono degne di stare nel posto in cui stanno, e io ho detto in Di Pietrese, a calci nel sedere, a Menzolini mi pare che ancora non glielo diciamo. Che scoppia in quella boccia,
s'accoppa chi sgobba e chi non sgobba si coppa. Va bene, la Puglia nuova mina per Berlusconi, 800 24 00 24 per chiamarci. Pierluigi Battista oggi, durante Mentana Condicio con Di Pietro sul Corriere.it, allora pubblichiamo tutto, anche le altre conversazioni dei direttori dei giornali con i politici, anche quando non hanno rilevanza penale, insomma pubblichiamo tutto. Un Battista chiaramente dubbioso su quello che sta avvenendo alla procura di Trani.
Mi domando se a questo punto non sia giusto che i giornali pubblichino ogni giorno un paio di pagine di intercettazioni dei direttori, dei giornalisti più importanti, se fanno telefonate con i politici e così via, senza rilevanza penale, ma secondo questo principio applichiamolo integralmente, le telefonate anche dell'onorevole Di Pietro, le telefonate mie, le telefonate sue, le telefonate di chiunque. Si tratta di capire se esiste un minimo di segretezza nelle conversazioni.
Ora, pare che Berlusconi fosse arrabbiato per la presenza di Ezio Mauro e di Eugenio Scalfari dalla Dandini, a distanza credo di 10 o di 15 giorni. Va bene, poi ripeto, io mi domando ancora dove è reato. Un ascoltatore, Lorenzo D'Agomo, lo domando non per criticare, semplicemente per capire, cioè le telefonate di Berlusconi con Innocenzi a Gcom. Naturalmente ci saranno, perché ci saranno le telefonate di Berlusconi con Minzolini. Di quale reato stiamo parlando? Concussione, dicono. Io non lo so, non capisco, vorrei capire. Lorenzo D'Agomo mi scrive: dimentica che Innocenzi ha detto che neanche nello Zimbabwe c'è una pressione tale da parte del Premier. Lo dica, non faccia Minzolini pure lei. Guardi, io le dico quello che vuole. Lei si sbaglia però, perché questa frase l'avrebbe pronunciata Mauro Masi e non Innocenzi. Cioè, Masi, direttore generale, avrebbe risposto ad Innocenzi che gli faceva delle pressioni, pare, per conto di Berlusconi: non siamo nello Zimbabwe. Si sentono poi delle cose un po' assurde. Carlo Rossella ieri sera a 8:30 sul conflitto di interessi che non esiste, secondo Rossella. Sentite.
Questo conflitto di interessi, secondo me, non esiste. C'è un pluralismo televisivo totale nel nostro paese. Ma l'avete visto le trasmissioni di Santoro, le trasmissioni di Floris, le trasmissioni della Dandini? Guardate, abbiamo telegiornali che non appartengono affatto al governo, o che non sono per niente controllati dal governo. Il governo non controlla niente in questo paese.
Ma se il Presidente del Consiglio è arrivato,
i ministri passano il tempo a telefonare a Minzolini. Viva la Rai,
ci fa crescere sani. Viva la Rai. Beh, abbastanza infelice l'uscita, e sfortunata l'uscita di Rossella ieri sera a 8:30, quando dice a Minzolini non chiama nessuno. È lo stesso Minzolini che oggi dice: io sento un sacco di gente, sento i politici anche più volte al giorno, compreso per esempio Casini, il quale risponde a stretto giro: siamo alla follia nella politica italiana. Cosa dice Casini? Io pubblicherei tutte le telefonate, dalla prima all'ultima, quelle avute con Minzolini. Ma dicevamo della Rai, un Berlusconi che sarebbe arrabbiato, si sarebbe arrabbiato e bufalito con Innocenzi per far bloccare Anno Zero, ma anche con altre trasmissioni, per esempio con la Dandini, quando era ospite il direttore di Repubblica Ezio Mauro.
Il direttore di Repubblica Ezio Mauro.
Credo che Berlusconi abbia in qualche modo un problema di recuperare una sintonia con le donne. Se io dovessi usare una formula per spiegare questo comportamento, io lo definirei un abuso di potere, come tutti gli altri comportamenti che il Presidente del Consiglio ha avuto in tutta questa vicenda. In Italia è indebolito o rafforzato negli ultimi mesi? Io credo che sia indebolito.
Si sarebbe arrabbiato per questo, ma per far capire la follia di questo paese basta leggere oggi la comunicazione della Gcom, che ha annullato lo stop ai talk show. la RAI li deve ripristinare perché c'è stata la decisione del TAR, eccetera, eccetera. Dunque sarà convocato un nuovo CDA della RAI e poi la commissione di vigilanza. Non si capisce nulla.
Gocce di fango su di me, che non depositai le firme in tempo. Cosa inventerò? Ma gocce di fango su di me e sul panino.
Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30.
Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45?
Sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora qui, sono rimasto fuori e ho mangiato, sono tornato tutta tranquillità.
Gocce di fango su di me.
La novità di oggi sul caso delle liste, sul caso delle liste, è quella che ci offre Galan dalla tribuna di Treviso, l'ex governatore, anzi no, telefonata in diretta, chi c'è? Milioni, numero di milioni. Squilla, eh? Anche noi attendiamo fiduciosi come al solito. Ha abbassato. Maledetto Milioni.
E in un secondo momento al
Maledetto Milioni, non ci vuole rispondere. Galan, dicevo, l'attuale presidente del Veneto, ancora per pochi giorni, dice alla tribuna di Treviso: non abbiamo certo offerto un grande spettacolo, lo so. Quanto successo mi causa qualcosa di simile ad una cirrosi epatica. La cirrosi epatica. Mai, mai, mai al mondo avrei pensato che si potesse arrivare a questo. Sono state fatte cose che francamente mi lasciano esterrefatto. Vittorio da Roma, buonasera.
Buonasera. Volevo soltanto dire una cosa che apparentemente è molto semplice, ma a volte sembra che sfugga, e cioè che c'è gente che paga il canone per la televisione. Quindi il fatto che qualcuno, che sia Berlusconi o chiunque altro, intervenga per sopprimere o per sobillare qualcun altro e quindi modificare l'espressione della televisione stessa, è una cosa che non va bene, al di là del discorso che ci sia o meno un reato. Non va bene perché si tratta di una cosa pubblica che vive soprattutto o in gran parte di soldi pubblici.
Sì, però non Vittorio, facciamo gli ingenui. Guardi, anche per me è una follia che un politico chiami il direttore del TG1, questo in assoluto. Purtroppo avviene così in Italia da una cinquantina di anni, perché la RAI è governata dai partiti, dunque non è che ci possiamo, no, stupire del fatto che i politici chiamino qualcuno, o no? O che il Presidente del Consiglio chiami il direttore del TG1. Può essere successo, sarà successo sicuramente anche in precedenza, o no?
Ma non lo so se è successo in precedenza, uno non può accettare questa cosa.
Io non dico che bisogna accettarla, dico che...
Sempre, no, non può, uno può dire quello che vuole, però dire che così sarà sempre così significa andare
no,
alla
no, ma
significa che la gente poi non paga il canone, capisce?
No, Vittorio, il problema è come è fatta la RAI in questo momento, cioè il grande potere che hanno i partiti. Poi bisogna vedere quello che uno dice, certamente. Se Berlusconi dice che bisogna chiudere un programma è diverso rispetto a ma quel servizio l'avete fatto così, l'avete fatto in un altro modo, avete fatto intervenire quello piuttosto che l'altro, avete dato 8 minuti a quello e 8 minuti a un altro. La chiusura di un programma, o spingere per la chiusura di un programma, è senz'altro una cosa diversa.
È quello che è successo, mi sembra. E comunque
quello che è successo, bisogna vedere naturalmente, no?
Delle intercettazioni.
No, lei le ha lette le intercettazioni? Lei le ha lette?
L'articolo ecco. Sul Fatto Quotidiano.
Sì, sì, no, siamo arrivati a un altro livello. Il riassunto, delle intercettazioni.
No, ma mi pare che Minzolini non abbia negato, anzi lo abbia ammesso, e poi dice: io non ci posso fare, non posso farlo nella sostanza, no?
Ma come
dice,
non posso farlo?
Figuriamoci se io posso. Far chiudere Santoro, ma ho capito, ma quello ti ha telefonato e te l'ha chiesto. È una
ma
cosa
veramente Minzolini che ha ammesso quello che lei sta dicendo è una sua personalissima interpretazione, Vittorio.
No, l'ho ascoltato.
No,
io,
ascoltate, ha ascoltato male. Minzolini non ha ammesso affatto che Berlusconi lo ha chiamato per chiedere di chiudere Santoro. Abbia pazienza, Vittorio. Vede che poi si scatenano delle illazioni pazzesche. Cioè, non ha affatto detto questo Minzolini. Ha detto: sì, avrò parlato con Berlusconi come ho parlato con Casini, eccetera, eccetera. Ma io non voglio minimizzare, dico che siamo di fronte ad una situazione in cui non si sa nemmeno se c'è un reato, un giornale pubblica il riassunto delle intercettazioni e si discute del fatto che Berlusconi voglia chiudere anno zero, di questo si sta parlando. Giancarlo da Roma, grazie Vittorio. Giancarlo da Roma.
Buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Volevo solo insomma, rubarle un minuto. Lei, cioè, il reato di concussione probabilmente non insomma, è da verificare, o comunque un'ipotesi abbastanza vaga da parte del...
È anche un po' temeraria, io dico, no?
Diciamo anche temeraria, perché sì. Insomma, il problema secondo me è che, come diceva l'ascoltatore precedente, non è possibile che un giornalista come Battista possa affermare quelle cose sul giornale, perché magari teme che questo sia un precedente molto pericoloso per...
No, però mi scusi, no, ma non è questione di giornalisti filo governativi o antigovernativi. Gian Battista non ha affatto detto questo. Battista, no, forse nella cosa che abbiamo mandato omette un passaggio, probabilmente non se lo ricordo, oppure la notizia ancora non è certa. Cioè, lui dice: pubblichiamo tutte le intercettazioni anche quando non hanno rilevanza penale. In questo caso sembra, secondo i giudici, che la cosa abbia rilevanza penale, cioè ci sia forse un reato, ma sa, lei davvero può pensare che la telefonata di Berlusconi, le telefonate di Berlusconi a Minzolini oppure a Innocenzi, mettiamo anche per far chiudere anno zero, per lamentarsi d'anno zero, possano configurare un reato? No, io quello mi domando, al di là della considerazione sulla, come dire, no, su politica, ha fatto bene, ha fatto male, si può fare, non si può fare, è un altro discorso, ma il reato, di questo stiamo parlando.
Ma io volevo capire una cosa, ma secondo lei dov'è l'impossibilità oppure di non pubblicare?
No, mi scusi, ma Giancarlo, ma queste conversazioni...
Impressiona che un cittadino come me, che magari sì, non se ne intende né di procedura penale, né tantomeno di altre cose nello specifico, però ascolta, sente per la prima volta che c'è una prova per il quale si può affermare che il nostro Presidente del Consiglio, che ora purtroppo per lei e qualcun altro è Berlusconi, ma poteva essere anche Prodi o qualcun altro... possa influenzare, perché una telefonata da parte del Presidente del Consiglio non mi può negare che possa leggermente...
Ma scusi, Giancarlo, ma lei dove vive? Ma lei dove vive? Lei dove vive?
Sì, però non mi faccia il discorso che ha fatto precedentemente, sono 50 anni... A me
no, ma dove vive? Lei pensa che la politica... Ma che significa? Ha scoperto che cosa? Che Berlusconi chiama Minzolini? Abbia pazienza, ha scoperto che Berlusconi chiama Minzolini e chiama i suoi uomini alla GCOM, che è una che è fatta anche, nominata anche dai partiti... Ma a parte che la cosa più grave è la telefonata alla GCOM più che la telefonata a Minzolini.
Appunto, è un authority della GCOM.
Sì, ma vedi, è tutto molto sbagliato.
L'authority, che ne so, delle telecomunicazioni, insomma...
Guardi, Giancarlo, io non sto dicendo che siano delle cose corrette, tutt'altro, sono delle cose che non capisco perché Berlusconi
quindi
si occupi...
Secondo lei non devono essere pubblicate...
No, ma io non lo so, io ho fatto...
rilevanza penale, quindi...
Ma scusi, Giancarlo, ma abbia pazienza, scusi, allora mettiamo sotto controllo i telefoni di tutti, anche se non ci sono i processi, mandiamo, pubblichiamo tutti apertamente, senza nemmeno che ci sia un processo. Giancarlo...
No, io su questo sono d'accordo con lei.
E allora o è così o non è così?
Un attimo, però volevo
però non c'è tempo, Giancarlo, abbiamo il giornale radio che incombe. Siamo qui 1918 800 24 0024 per chiamarci in diretta e andiamo subito diretti con il TG3.
Per bloccare anno zero telefonate di Berlusconi alla GCOM, il commissario dell'Authority Innocenzi annuncia querele. No del TAR allo stop dei talk show politici, accolto il ricorso di Sky e la 7, l'Authority, la RAI ne prende atto. Sciopero della CGIL per il fisco e lavoro, cortei in tante città, Epifani, il paese è alle pezze, il governo non fa nulla. Salvi per miracolo al TG3, la coppia sopravvissuta all'ultima frana di Messina, travolti da un mare di fango. Il presidente dei vescovi tedeschi annuncia un giro di vite per combattere la pedofilia e dice il Papa è d'accordo. Dopo anni di causa con il comune, i vigili del fuoco di New York, eroi di Ground Zero, ottengono un risarcimento di 600 milioni di dollari. È diffamazione criticare le donne in quanto tali, reato dire per quel posto non va bene una donna, lo ha stabilito la Cassazione.
Sky TG24.
Pressioni su Agcom e TG1, Berlusconi indagato a Trani, silenzio dalla procura.
Nessuna censura garantisce Calabrò, per Minzolini siamo alla follia.
Par condicio, accolto il ricorso Sky, c'è il via libera ai talk show politici.
Anche la RAI invitata ad adeguarsi, per il PDL servono subito nuove regole.
La CGIL è scesa in piazza per l'emergenza lavoro, venerdì di disagi nei servizi.
Il Papa esalta il valore del celibato, nuove voci di preti pedofili in Germania.
Corona, altra condanna, 3 anni e 4 mesi per estorsione a Trezeguet.
Mattanza in Pakistan, raffica di attentati alla ora e decine di vittime.
Criticare le donne in quanto tali è diffamazione, lo ha stabilito la Suprema Corte.
Ed è già campionato, stasera l'Inter di scena a Catania con la testa al Chelsea.
Viva la RAI, ci fa crescere sani, viva la RAI. Viva la RAI, quanti geni lavorano solo per noi.
Finché non ci saranno delle garanzie che ci garantiranno di non dover cadere in trasmissioni trappola come quella
allora mi dispiace, io chiudo, chiedo alla regia, mi dispiace, no, chiudo il collegamento telefonico, mi dispiace, non si può accettare questa sua posizione. Allora, se lei non rimuove il vincolo, lei non può parlare stasera.
Santoro, lei è un dipendente del servizio pubblico,
d'accordo,
si contenga.
Io sono un dipendente del servizio pubblico, non sono un suo dipendente, Berlusconi.
La cosa triste di questa vicenda è che per l'ennesima volta c'è questo scontro Berlusconi-Santoro. Berlusconi avrebbe fatto pressioni sull'autority, Innocenzi, come avete sentito prima nei titoli del TG3, annuncia querele per far chiudere anno zero. Allora, ancora Minzolini a grande richiesta, ci sono c'è il 99% degli ascoltatori che dice in sostanza noi ce ne freghiamo del modo in cui queste cose vengono fuori, le intercettazioni si possono fare, non si possono fare, la pesca a strascico, cioè iniziate su un procedimento e finite su un altro, si possono pubblicare, non si possono pubblicare, vengono poi utilizzate per un procedimento penale oppure no, vengono date prima. Il 99,9% della gente che ci scrive se ne frega di questa cosa qui. Questo è un punto di domanda, una questione da porre. Minzolini è una cosa insulsa, una follia, sentite.
Ma io trovo una cosa del genere, cioè una cosa insulsa, se posso dire con molta franchezza. E ho fatto bene a fare anche l'editoriale sulle intercettazioni, perché questa è una cosa insulsa.
Ancora Minzolini.
Io non c'entro nulla, può fare delle pressioni a me secondo lei? Cioè, non c'entro nulla, io da anno zero vengo soltanto attaccato ogni tanto da Raglio del Travaglio. Ma lei mi deve spiegare, cioè, se io come da questo punto di vista, cioè, posso essere, diciamo, avuto del. Perché uno mi dovrebbe premere? Io poi i miei giudizi, le dico francamente, è una cosa che mi è stata anche, diciamo, rimproverata in passato, ed essere fin troppo chiaro.
Va bene, 800240024, questa sera Emilio Fede aveva ospite alle 19 nel suo telegiornale Maurizio Belpietro. A un certo punto sulla vicenda delle intercettazioni, o comunque su questa vicenda delle pressioni di Berlusconi per far chiudere l'anno zero, ci racconta le sue esperienze da direttore del TG1, sentite, su Moro e poi sul Partito Comunista.
Ho un grande ricordo, grande stima per Aldo Moro e l'ho seguito e lui mi ha scelto perché lo seguissi in tanti dei suoi viaggi. Qualche volta io ricordo che una volta si faceva TV7 e mi ha telefonato dicendo: Fede, perché non si occupa un po' di più dei problemi sul posto di lavoro, delle condizioni in cui lavorano le persone? Ma che male c'è? E se mi avesse detto anche: Fede, ha insistito troppo su una cosa, ma perché un esponente è capo del governo come era Moro, un esponente e Presidente del Senato come era Fanfani, col quale io trascorrevo anche delle piacevoli serate, dove si parlava d'arte, perché lui piaceva dipingere, va bene, e anche si parlava di politica. E se mi avesse telefonato il giorno dopo, direi: ma dov'è?
Dov'è il problema, vuole dire Fede? E sentite cosa racconta invece della sua esperienza, sempre da direttore del TG1, con i capi del Partito Comunista.
e ad Alberto Minucci, vivente, lo conferma, portavoce all'epoca di Botteghe Oscure, mi ha telefonato quando ero direttore del TG1, lo dico, lo confermo, mi ha telefonato, vediamoci a colazione, siamo visti a colazione e mi ha chiesto se potevo spostare il telegiornale a sinistra, il TG1 mi avrebbe aiutato a restare direttore del TG1. Secondo te cosa ho scelto io? Di andarmene? No. Poi ci ha pensato De Mita a mettermi fuori, però voglio dire, diciamo che c'è una situazione vergognosa.
Ma allora non c'erano le intercettazioni, Emilio, se no De Mita l'avremmo visto su tutti quanti i giornali. Oppure no,
dipende dal funzionario. Allora, questo è l'argomento della serata, non c'è dubbio, però vi offro anche altro. La questione della pedofilia sui preti, per esempio, la affrontiamo con il nostro mitico Livio Fanzaga.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Allora, Feltri questa mattina, il direttore del giornale, ha scritto che anche i preti pedofili andrebbero castrati per evitare i guai che abbiamo letto in questi giorni. Sentite Fanzaga su questo.
Feltri arriva sull'editoriale del giornale a proporre la castrazione chimica per i pedofili, insomma, vabbè, diciamo, ognuno dica la sua, io dico la mia. Io sono nella chiesa da quando avevo 14 anni, io di pedofili non ho conosciuto neanche uno. E neanche di casi di pedofilia, e questo per dire, cioè, stiamo attenti a non far venire un fascio, insomma.
La teoria di padre Fanzaga su queste cose qui è che il mondo è tentatore, dunque tenta anche i religiosi.
È una malattia, i pedofili sono dappertutto, sono ovunque, cioè in tutti i gruppi sociali, in tutti gli stati sociali, e purtroppo ci sono anche nella Chiesa. E soprattutto però credo che il vero rimedio sia quello spirituale, perché se non c'è una vita spirituale nel sacerdote non si regge a un mondo che comunque fa da tentatore, perché il mondo è un tentatore.
Bene, per chiudere questa parte della zanzara andiamo a sentire il mitico Enrico Lucci alle prese con il matrimonio di Donatella Papi e Angelo Izzo, il mostro del Circeo.
Ecco la radiosa, la novella sposa, bellissima, con un abito bianco, che si appresta ad arrivare dal suo amato sposo. La riservatissima cerimonia nuziale è coronata da preziose bomboniere e torte meravigliose ad allietare i testimoni presenti. Lei ha assistito alla cerimonia?
Sì.
Che parlano d'un clima sereno. La sposa com'era? Emozionata?
Sì, emozionata.
E candido come il vestito di Donatella.
E poi con Donatella Papi.
Donatella! Felicitazioni innanzitutto.
Grazie molte.
Ecco, lei ora ormai è la signora Izzo. È felice di aver trovato il principe azzurro?
Ho incontrato l'uomo che ho amato da sempre e lui ha trovato la donna che ha...
L'angelo azzurro, chiamiamolo, via. Va bene.
Angelo.
Quanta dolcezza c'è stata tra voi, quanta dolcezza?
Tanta, molta.
Come l'ha colpita Angelo?
Io per lui ho un grandissimo e immenso amore, come lui per me. Ci siamo conosciuti 35 anni fa a scuola.
E lei già aveva colto qualcosa con cui colpiva le donne? Cioè qualcosa che colpiva?
Ma è un uomo che ha un grande patrimonio di spiritualità.
Possiamo dire che è un buono, poi Angelo, in fin dei conti dentro è un buono.
Questo è una...
un po' troppo.
19.34, 800 24 00 24, cosa vi offriamo? Il Lucci, terza parte, con Donatella Papi, sentite.
Posso chiedere solo una cosa, ma lei non c'ha paura?
Di che cosa?
No,
delle minacce
che ne so, di stare insieme ad Angelo, no. Non c'è proprio nessun problema, nessun pericolo.
Una domanda alla quale io non rispondo neanche.
Molte persone hanno detto che lei magari fa tutto questo qui per cercare visibilità, non è mania di protagonismo o ricerca di visibilità. Possiamo dire che è vero amore? È vero amore?
Sicuramente è perché c'è un sentimento maturo e profondo.
Di amore?
Di amore, sicuramente.
Quindi è vero amore?
Assolutamente sì.
Farete un viaggetto? Prima o poi?
La speranza è il fondamento della vita.
Grazie, grazie e tanti auguri, eh!
Giancarlo da Roma, eccoci qui. Buonasera, ancora sì, buonasera. Sì, concludiamo, no, concludiamo.
Dottor Cruciani, visto che è stato così gentile da richiamarmi, mi permetta, sarò sintetico, molto molto sintetico, di fare due ultime considerazioni, poi sono veramente molto curioso di, insomma, di avere i suoi messi considerazioni. Allora, il primo è molto sintetico, riprendo l'argomento Battista. Secondo me il testo si fa l'affermazione.
No, Giancarlo, la sentiamo malissimo, la sentiamo malissimo. Paolo, provincia di Padova.
Sì, buonasera. Spero di non ripetermi, comunque l'argomento di cui voglio parlare è sempre quello dell'intercettazione. La mia opinione è semplicemente questa. L'indagine arriva da un altro frangente, da un altro filone, diciamo. Quindi il problema è che queste intercettazioni coinvolga tutta l'Italia, ogni singolo cittadino, mi sembra una cosa fuori dal mondo, anche perché io non ho nessuna paura delle telefonate che faccio e non ho nessuna paura di essere intercettato.
Sì, ma questo qua è un argomento molto debole però, Paolo, mi scusi.
Le spiego.
No, è un argomento molto debole, perché dire io non ho paura di essere intercettato, no, una delle cose che si dicono è una cosa che non ha senso.
Non vorrei distogliere, ecco, questa è una mia considerazione, ma non vorrei distogliere la cosa dall'argomento principale.
Mi dica l'argomento principale.
No, per quanto mi riguarda, io non cerco un frangente, un riscontro penale a quello che è successo al Presidente.
Sì, ma le inchieste della magistratura non è che si fanno sul comportamento di Berlusconi nei confronti di Minzolini o il comportamento di Berlusconi nei confronti di Innocenzi. Le indagini della magistratura si basano sui reati, non è che si basano sui costumi, ha capito?
Allora, no, le spiego. Io ho letto l'articolo del Fatto, nel quale citano un'indagine relativa dell'usura per delle carte revolving, che non sto qui a spiegare perché non lo conosco.
E d'accordo, nell'ambito di questa inchiesta
c'è arrivato il nostro Presidente del Consiglio. Il problema qual è? Il problema grave politico,
sì,
è quello di un'intercettazione di un Presidente del Consiglio che dà dei diktat, che vuole epurare una trasmissione, delle trasmissioni che possono essere dannose per lui. Allora, sì, il problema qual è? Non ci ricordiamo dell'intercettazione di Sacca, della promozione delle amiche, degli amici, eccetera, eccetera. Quindi un altro problema che poi non ha avuto un risvolto penale perché l'hanno archiviata, ma il problema politico è rimasto. Un Presidente del Consiglio che usa un servizio pubblico e dei responsabili di un servizio pubblico come quello dell'Agcom per degli interessi personali, se vogliamo, o comunque per degli interessi politici, che poi la RAI faccia questo servizio da sempre. Dobbiamo anche farci una domanda: è noi italiani perché non ci indigniamo, perché non ci incazziamo per queste cose qua? Cito un attore, Marco Paolini, non so se lo conosce, certo, un attore veneto, che dice che in Italia l'indignazione è come l'orgasmo, dura 30 secondi e poi prendi sonno. Perché non è mai scattata nessun tipo di indignazione politica, anche da chi vota centro-destra? Voglio dire, la politica è questa e noi non...
No, com'è la storia dell'indignazione? Com'è che la storia dell'indignazione? Io non l'ho capita?
No, diciamo, noi...
No, com'è che diceva Paolini?
L'indignazione è come l'orgasmo, dura 30 secondi e poi prendi sonno.
Vabbè, dipende, c'è chi non prende sonno anche.
Sì, è una battuta, tanto per stemperare il clima. Però
ho capito.
Noi diamo tutto per scontato, mi sembra, è per questo che magari non ho spesso le idee come le sue, ovviamente come tutti abbiamo le nostre, ma tendiamo a prendere sotto gamba degli episodi che secondo me sono gravi. Non voglio usare termini squadrismo, fascismo, regime, eccetera, ma che un Presidente del Consiglio faccia questo di un servizio pubblico, dopo si vuole dirottare questo avvenimento con altre
nessuno lo vuole dirottare, Paolo. Cioè, non possiamo negare che tutto come nasce tutta questa storia. Paolo, la ringrazio. Mariella da Trieste, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
io avrei una domanda e speriamo che lei mi dia delle risposte esaurienti e non minimizzi troppo quello che le sto per dire. Volevo dire, è mai possibile che noi abbiamo bisogno che qualcuno ci dica quello o quello che dobbiamo o non dobbiamo vedere? Io vorrei poter scegliere, perché finalmente io penso di non avere ancora il cervello all'ammasso e di poter decidere quello che voglio vedere io.
Vabbè, e questo che c'entra,
una persona al di sopra che decida per me quello che c'è o non c'è da vedere.
Beh, mi dispiace per lei, Mariella, però c'è sempre qualcuno che deciderà per lei, cioè, non è che c'è la libertà di decidere quale tipo di programma alla carte per ognuno di noi.
Mi scusi, non è un programma alla carta, io dico che in un paese libero c'è la possibilità di guardare quello che a uno gli pare, non le pare, perché d'accordo. Dobbiamo essere
mi scusi un attimo, Mariella,
da un personaggio che decide per noi.
Ho capito, Mariella, non mi pare che oggi in generale, in astratto, questa possibilità non ci sia. La ringrazio. Stefano, provincia di Pavia.
Sì.
Buonasera Stefano, dica.
Complimenti per la trasmissione. Volevo esporre due punti di mia riflessione, ma avere anche la sua opinione. Sì. Uno ovviamente su questi problemi elettorali degli ultimi giorni. Quindi destra e sinistra ci hanno in qualche modo tolti i programmi di discussione televisiva, hanno creato un caos a livello di liste, sì, di presentazioni, liste e quant'altro. 3 settimane che si discute di liste, ma né destra né sinistra ci ha proposto ancora i programmi che vogliono portare in queste elezioni. Altro uno pensa, ma ci sarà qualche disegno occulto, non ci vogliono dire la grave
situazione. No, ma non c'è disegno occulto, Stefano, c'è semplicemente il fatto che probabilmente la campagna elettorale, come al solito, la campagna elettorale per le regionali viene interpretata dalle forze politiche come una sorta di campagna elettorale nazionale, e sono in bilico le sorti di chissà quale governo, come se fosse come sempre la fine del mondo, per cui chi se ne frega di come va la regione Puglia, di come è amministrata la regione Campania, se quello ha speso bene i soldi in Lombardia o quell'altro ha speso i soldi male in Piemonte, dico delle cose a caso. La cosa che importa è la figurina 9 a 6, 8 a 5 e tutte queste robe qui. È abbastanza comprensibile, purtroppo in Italia va così, ogni volta che ci sono le elezioni vengono interpretate come una battaglia all'ultimo sangue per prevalere, dunque per un banco di prova per gli equilibri interni di ogni coalizione. Dunque se Bersani perde, allora forse la sua linea viene rimessa in discussione, se Berlusconi perde e allora non so che cosa, è così.
E gli elettori non sanno però ancora nulla dei programmi elettorali.
Gli elettori non sanno nulla, se vogliono si informano su internet, certo se ne parla poco. Dovrà anche capire Stefano che un dibattito nazionale sui programmi di Formigoni e di Penati in Lombardia, insomma, è anche complicato farlo. Io penso che gli elettori di ogni regione più o meno si possano informare su quello che propone il loro candidato, quello che propongono i candidati, no?
Però non avendo nessuna trasmissione televisiva, non potendo fare neanche talk show, neanche a livello poi regionale, a questo punto chi ne va di mezzo è sempre l'elettore. Vabbè, questo era il punto.
Sì, Stefano, velocemente però.
Sì, sì. Era più legato adesso alle intercettazioni.
Sì.
Una cosa oramai che se ne va avanti da anni. Come mai abbiamo un garante della privacy e tutte le volte, prima ancora che ci sia una sentenza, abbiamo già tutti sui giornali le intercettazioni telefoniche?
Guardi, il garante della privacy è una delle cose più inutili che esistano, credo, al mondo, per cui non si domandi cosa fa o cosa non fa il garante della privacy, perché francamente non credo che sia questa la questione oggi, dopo quello che è uscito sul Fatto. 800 24 00 24, la ringrazio. Peppino Caldarola, buonasera.
Buonasera.
Senta, come interpretare queste ultime cose che sono uscite? Perché la maggior parte degli ascoltatori che chiamano dicono: noi ce ne freghiamo del modo in cui sono uscite, cioè nemmeno stralci, riassunti di intercettazioni pubblicate su un giornale. Poi Berlusconi indagato, Minzoni indagato, forse sì, forse no. un'altra inchiesta da cui poi le intercettazioni sono state dirottate su un'altra inchiesta, l'ipotesi di concussione che mi sembra assolutamente folle, almeno, se, almeno questa è la mia impressione. Insomma, gli ascoltatori se ne fregano di tutte queste cose e pensano che siano così dei dettagli inutili e vanno alla sostanza. Cioè Berlusconi chiama Innocenzi e chiama Minzolini per fare pressioni, cancellare anno zero e far fare a Minzolini quello che vuole lui. È corretta questa cosa oppure invece bisogna andare...
Che il direttore del TG1 parli con uomini politici, anche col Presidente del Consiglio, non mi pare sconveniente, perché è capitato a tutti. Io quando ero direttore dell'Unità ho parlato qualche volta con Romano Prodi, molto frequentemente con Walter Veltroni, che era mio amico ma era anche il Vicepresidente del Consiglio. Sì. Immagina se questa attività non possa essere svolta da chi dirige un giornale ben più importante di quello che dirigevo io. Certo, se venisse fuori che queste telefonate si trasformavano in ordini perentori accettati in modo subalterno, sarebbe sgradevole, però perché vengano fuori dovremmo tifare tutti perché vengano pubblicate, ma finora mi pare che si tratti di telefonate private, quindi io sono abbastanza sconcertato da questa vicenda, perché non mi pare che vengano fuori un po' sempre le stesse storie. Poi davvero non capisco il reato, non capisco quale sia il reato, non vedo neppure come Minzolini potesse influire sulla trasmissione di Santoro o sul fatto che Santoro potesse tenere o meno la sua trasmissione. Il direttore del TG1 non c'entra niente.
E la questione invece della GCOM?
La questione della GCOM, se ci sono pressioni anche là, non vedo il reato, sarebbe censurabile il fatto che vi siano pressioni. In verità non capisco neppure perché, se è vero, il Presidente del Consiglio abbia perso gran parte del suo tempo a intervenire sulla GCOM per censurare un programma televisivo che francamente secondo me non sposta un voto, perché lo seguono persone che sanno benissimo dove va a parare Santoro, alcuni tifano per lui, altri non lo seguono perché generalmente è fatta bene, altri ancora perché ci vogliono incazzare ascoltando Santoro, insomma, scusi l'espressione.
Ecco, però a me risulta strano pensare che un giudice, un magistrato, conservi queste intercettazioni che riguardano Minzolini, Berlusconi, Innocenzi e che vengono da un altro procedimento, e poi ipotizzi un reato per le pressioni di Berlusconi sulla GCOM. Io non sono un tecnico della cosa, però il reato di concussione cosa ha a che fare su presunte pressioni di Berlusconi su Innocenzi per far fare a qualcun altro degli esposti alla GCOM? Cioè, come si può configurare il reato? Vabbè che per carità, ma la fantasia è tanta, però
siamo tutte e due abbastanza forse esperti di materia giuridica, però siccome siamo giornalisti di lunga navigazione, il reato non c'è, diciamoci le cose come stanno. Del resto, come si vide a suo tempo, non c'erano neppure nelle telefonate a far saccare Berlusconi, si è visto come è finita quell'inchiesta. Lì, quindi noi stiamo parlando di un'altra cosa. Francamente io poi trovo abbastanza singolare questo modo di fare inchieste, per cui tu cominci a occuparti di una carta di credito, poi ti capita la notizia che sarà pubblicato un servizio su TG1 e da quel momento in poi metti sotto controllo il telefono del direttore del TG1. Insomma, sembra quasi che facciano di tutto per far vincere Berlusconi.
senta Cadrò, ma una cosa si può dire, cioè ritorna alla Puglia innanzitutto, perché un'altra volta c'è la procura di Trani in questo caso, la procura di Trani.
Sì, spero che non sia un cattivo servizio al mio amico Nichivendo. poi Berlusconi va lì con poche fiamme e il povero Nichi, invece di essere avvantaggiato, ne viene svantaggiato.
Dunque, chi dice, come ripeto, la maggior parte degli ascoltatori questa sera, vabbè sì, le intercettazioni si possono fare, non si possono fare, però c'è un fatto, che Berlusconi che vuole chiudere anno zero, io non so nemmeno se sia vero in realtà Berlusconi vuole chiudere anno zero, probabilmente sì, e anche, insomma, ammettiamo che queste telefonate esistano, no? Berlusconi che fa fuoco e fiamme perché non gli piace la Dandini, eccetera. Ora, è possibile mai che ci sia questa attenzione spasmodica di Berlusconi? Cioè, è possibile, nel senso, com'è possibile che uno si interessi degli ospiti della Dandini, del fatto che dalla Dandini ci vanno Scalfari ed Ezio Mauro? È un'ossessione.
Viene fuori uno spaccato maniacale, diciamo le cose come stanno. abbiamo tutte e due, credo, escluso che si stia parlando di reati. Se fosse vero, viene fuori un fenomeno maniacale, perché stiamo parlando di trasmissioni tutte molto orientate, per carità di Dio, si sa.
Ma sì, vabbè, certo.
Ma voglio dire, qual è il problema se parla Scalfari? Scalfari comunque è un intellettuale italiano che diciamo deve parlare in televisione quando
qualcuno lo invita, appunto.
Quando qualcuno lo invita deve poter parlare in televisione, così come Ezio Mauro, che peraltro bisogna anche dire è uno dei direttori di giornali meno presenti. Ci sono direttori
che non ci va mai, va a Ballarò ogni tanto, ma insomma.
Ci sono direttori di giornali un po' più presenzialisti di Ezio Mauro, ecco.
No, ma infatti fossero vere queste cose, eccetera, eccetera, la cosa assume veramente il carattere del
così. È un profilo personale, umano, sconcertante, questo sì, francamente sconcertante.
Bene, grazie, buona serata.
Grazie, buona serata.
Marco da Napoli, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Buonasera. Senta, io sono un po' meno attento di lei alla forma in questo caso, diciamo.
Ma io non sono attento alla forma, guardi, infatti discutiamo con Calderola adesso del personaggio Berlusconi, se fossero vere queste telefonate, eccetera, eccetera, per cui lo sono e non lo sono allo stesso tempo, cioè non è che dico no, non si può parlare nemmeno di queste cose perché non si possono pubblicare oppure vengono da un'altra inchiesta, no, assolutamente no, gioco sui due piani, diciamo, no?
Abbiamo parlato molto di questo aspetto, qualche giorno fa invece predominava la sostanza in Italia, diciamo. Come tema,
ma su
oggi
che?
Invece predomina la forma.
Ma veramente non mi risulta. Comunque, tutti parlano del fatto che Berlusconi vuole chiudere anno zero, non del fatto che le telefonate si possono intercettare oppure si possono pubblicare.
Guardi, io non sono d'accordo sul fatto che lei faccia capire o dica esplicitamente che è stato sempre così e sarà sempre così. Che la RAI è chiaro che la RAI è stata sempre lottizzata. Però io non penso che sia la stessa cosa nominare Gad Lerner o Riotta o nominare Minzolini.
No, mi scusi, non capisco, ma certo che non sono d'accordo, mi scusi
però,
Marco.
Invece lei non può, perché lei come collega non potrà mai sottolineare l'enorme differenza di curriculum.
No, ma lasci perdere, il curriculum non c'entra niente, ognuno ha il suo curriculum, curriculum e le sue, come dire, i suoi trionfi,
ma invece c'entra, per diventare un direttore della più importante testata italiana bisognerebbe avere un certo curriculum che Minzolini non ha assolutamente. Minzolini scrive dei retroscena opinabili.
Ma questa è la sua opinione, va bene, per carità, lo posso anche condividere come idea, cioè uno che non ha nessuna esperienza televisiva, ma per fare
televisiva, non ha nessuna esperienza di giornalista ad alto livello, insomma.
Sì, lei dice di direzione, lei dice, no?
No, io dico proprio di giornalista ad alto livello.
Adesso l'alto livello,
di punta in Italia. Sono diventati direttore del TG1.
No, ma d'accordo, Marco, ripeto, questa è la sua classifica personale, per altri ci sarà un'altra classifica.
È abbastanza oggettiva.
Ma non è che dov'è l'oggettività in questo caso? Mi scusi però, Marco, l'oggettività dov'è?
Lei piace. Sì, sono sulla cresta dell'onda da tanti anni e poi sono diventati direttore del TG1. Minzolini scrive dei retroscena sulla stampa che qualcuno legge, ma che nessuno lo conosce, e poi improvvisamente diventa.
Guardi, Marco, noi possiamo anche essere d'accordo su una cosa: che il retroscenista, uno dei retroscenisti, diciamo, non dico preferiti, ma insomma certamente non lontano dalle posizioni di Berlusconi,
esatto,
diventa direttore del TG1. Però
sì,
certo che siamo d'accordo, Marco, mica vivo sulla luna io, cioè, io, per cui non è questo il punto. Però lo stesso metodo, magari non così, non dello stesso tipo, viene utilizzato anche dagli altri per nominare i propri uomini nelle testate di riferimento dove si possono nominare le persone. Non è diverso il metodo.
Non facciamo passare l'idea che nominare Riotta sia la stessa cosa che nominare Minzolini, perché si va ripetendo. Sì, è vero, Riotta sicuramente era vicino al centro-sinistra, però quando c'era il governo Prodi, il TG1 non lesinava critiche e sottolineava tutte le ridicolaggini del governo dell'Unione che ogni giorno si dipanavano sotto i nostri occhi.
Il governo Berlusconi non è meno ridicolo del governo Prodi, solo che
diciamo che il governo Prodi era molto meno. Il governo Prodi era anche più debole del governo Berlusconi, eh.
Sì, appunto.
Dunque la critica era anche più semplice da un certo punto di vista. Comunque, guardi Marco, poi se vogliamo fare una disamina della differenza di conduzione del TG1 tra Riotta e Misolini la possiamo anche fare, ma insomma non siamo in grado né io né lei in questo momento di farla, bisognerebbe però, affrontare questo discorso, sarebbe un discorso molto lungo.
Sottolineare che c'è una certa differenza. Poi volevo introdurre un piccolo elemento, visto che si ragiona molto su dove sia l'ipotesi di reato.
Sì.
L'ipotesi di reato potrebbe anche essere nel fatto che abbiamo il maggiore azionista di un gruppo editoriale, la Mediaset, che fa di tutto per danneggiare la RAI.
Non credo che sia questa l'ipotesi di reato, Marco.
Sì, lo so, la voglio proporre io.
No, la vuole proporre.
Siccome la RAI sta perdendo ascolti per via di questa...
Secondo Masi no, comunque no, ascolti, l'incasso della RAI... Però è lo stesso Masi che dice non siamo mica nello Zimbabwe quando risponde a Innocenzi, sembra, dalle intercettazioni. Cioè un Masi che resiste a pressione,
Come posso dire un'ultima cosa, che è il contrario di quello che ho detto finora. Sono convinto che il blocco dei talk show sta danneggiando soprattutto la destra.
Perché dice questo?
Perché io vedo che nei talk show la destra, in realtà anche in quelli orientati a sinistra, gli esponenti della destra da anni predominano in modo clamoroso, cioè parlano solo loro, per dirla alla napoletana.
No, non credo.
Quelli del centro non sono capaci proprio di interloquire.
Vabbè, questo anche qui siamo...
E questo blackout, specialmente con questo fatto delle liste, secondo me sta danneggiando. Infatti,
può essere. Giovanni da Napoli, grazie Marco. Buonasera, Giovanni.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Volevo intervenire sull'Agicom, sulla vicenda di Innocenzi. In realtà io dico semplicemente che Berlusconi, laddove ci fosse questa telefonata, chiama Innocenzi, insomma funzionario di un'autorità garante, cercando insomma di farsi togliere dalle scatole.
Insomma, di far fare degli esposti su anno zero.
Esattamente.
Sì.
A mio modestissimo avviso sussiste perlomeno gli elementi di una concussione.
E quali sarebbero questi elementi? Eccoci, sono le 20 esatte, allora mandiamo in onda il TG5 e sentiamo come affronta la vicenda Berlusconi, Minzolini, Innocenzi.
Berlusconi al TG5, scenderemo in piazza il 20 marzo per difendere il diritto di voto. La vicenda della lista del PDL a Roma conferma che la sinistra vuole correre da sola. Intercettazioni, nuova inchiesta a Trani e bufera politica. Il TAR sblocca i talk show sulle TV private, lunedì decide la RAI, domani opposizione in piazza a Roma. Via Poma, il PM Pietrino Vanacore coprì qualcuno, da qui 20 anni di misteri e depistaggi, dubbi anche sull'ora della morte di Simonetta Cesaroni. Soltanto 230 euro di multa al pirata che investì e uccise Antonello Zara, volto noto di Uomini e Donne, il padre tanto vale la vita di mio figlio. Condannato Fabrizio Corona, 3 anni e 4 mesi, pretese 25.000 euro da Trezeguet per non pubblicare foto scottanti, il campione verrà risarcito. Arriva in ospedale a Teramo con una sospetta frattura per un TAC, 3 settimane di attesa. A Venezia c'è invece chi aspetta da 15 anni la sentenza del TAR per poter costruire una scala nel suo locale. Il sindaco di New York dichiara guerra al sale nei ristoranti, fa male alla salute. Fazio, scelta giusta, ma la strada è lunga, lo chef un pizzico ci vuole.
Berlusconi al TG5, sentite.
La situazione attuale.
Sul tema dei talk show in campagna.
Abbiamo preso solamente le ultimissime parole, dopo vi proponiamo qualcosa se è il caso. Intanto TG1 per capire, essendo coinvolto il direttore del TG1 in questa vicenda, come presenta.
Da TAR del Lazio e da Agicom no allo stop ai talk show in campagna elettorale, annullato regolamento par condicio. Polemiche di Pietro Maggioranza per presunte pressioni del Premier su Agicom e TG1. La procura di Trani non conferma presenza indagati. CGIL in piazza sui problemi del fisco e del lavoro. Epifani, il governo non fa nulla. Bonanni, uno sciopero politico. Pronte le misure per lo scandalo dei preti pedofili in Germania. Un caso a Monaco di Baviera. Per il Vaticano il Papa è estraneo. Via Poma, Vanacore, depistole e indagini, lo dice il PM al processo dove l'uomo suicidatosi 4 giorni fa doveva testimoniare. La danza del ventre, la nuova moda nelle palestre e nelle scuole di ballo, per gli esperti rilassa e fa riscoprire la femminilità.
Va bene, prima della 7 sentiamo ascoltatori, ancora eravamo con Giovanni, sì, prego Giovanni.
Sì,
Salve.
Allora, la confusione come si profila secondo lei? Io non riesco bene a capire.
In realtà non sono stasera qui per condannare Berlusconi.
No, vabbè,
dico soltanto questo, che non è folle indagare su questa cosa. Una persona come Berlusconi che chiama innocenti, un funzionario di un organo terzo, garante, per cercare di, come ho detto prima, togliersi dalle scatole, insomma, in modo simpatico, Santoro o chiunque altro, per trarne vantaggio lui stesso, lui lo corrompe, diciamo, con la sua influenza, per trarne vantaggio politico, qualcuno come spettatore di prima diceva anche economico, però io là avrei dei dubbi. Insomma, non mi sembra folle andare in fondo a questa situazione.
Perché la concussione può essere commessa da pubblico ufficiale o dall'incarico di pubblico servizio, e dunque da Berlusconi, diciamo, e consiste nel farsi dare, nel farsi promettere denaro o un altro vantaggio, anche non patrimoniale, abusando della propria posizione. Vabbè, insomma, a me sembra francamente una cosa che non ha senso, Giovanni.
I giudici vedranno, insomma.
Sì, ho capito.
In un contesto, se mi permette ancora. In un contesto dove magari lei è liquida, dice, gli radioascoltatori sono un po' infastiditi, il contesto anche è infastidisce. Dove...
Scusi un attimo, allora mettiamo che sia oggi un avvocato di Berlusconi ha detto: ah, ma per me anno zero si può anche chiudere perché è una trasmissione noiosa, una trasmissione che non aggiunge nulla, no, non perché danneggi qualcuno. Allora, questo qua come si può configurare? Anche questo, vabbè, lei dice l'avvocato di Berlusconi non chiama innocenti per far sospendere anno zero.
Quello è chiaro, nel contesto in cui lo stesso Berlusconi, che come diceva lei prima giustamente, in pratica sono lottizzate, il governo da sempre, da 50 anni, insomma, ha le mani sulla RAI. Fatto sta che Berlusconi, lo so che è un argomento che lei ha un'idiosincrasia verso il conflitto di interesse, però mi preme dirlo che Berlusconi è anche proprietario delle altre reti.
Sì, però in questo caso, scusi, però in questo caso il conflitto di interesse non rileva, perché si sta parlando del fatto che il capo del governo, avendo uno molto vicino alle sue posizioni all'interno della GCOM, come è noto, e non è una novità questa qua, perché comunque la GCOM è un organismo politico, tenta di fare pressioni con il direttore del TG1 e con questo responsabile della GCOM. Dunque, in questo caso però il conflitto di interessi c'entra poco. Chi abbiamo? La ringrazio. Davide da Bologna.
Cruciani, buonasera, l'ascolto tutte le sere. Riflettevo prima sull'affermazione di Emilio Fede, mi ha fatto sobbalzare.
Un attimo perché... solo, Berlusconi e TG1?
Non ne voleva correre, no, da sola,
non
senza
niente.
Prima hanno inventato una...
Prego.
No, riflettevo sull'accostamento che ha fatto Emilio Fede, accostando Moro a Berlusconi. Moro, poverino, sappiamo che fine ha fatto. Berlusconi ha...
No, però Fede voleva dire che tutti i capi di un governo, molti politici hanno rapporti e chiamano i direttori dei tre giornali, in particolare il direttore del TG1. Questo è vero, naturalmente, bisogna vedere quello che si dice, il modo,
certo,
in cui si chiama la persona.
Il tono e le affermazioni e la caratura da statista di Moro, secondo me, non si avvicina minimamente a quella di Berlusconi, e se mi permette l'altra parte, la seconda parte, la proporzione, dire che Berlusconi sta Moro è un po' come dire che Emilio Fede sta Montanelli.
Però mi scusi, in questo caso stiamo parlando di figure, non della qualità delle persone, ognuno poi ha la sua idea su questo. Stiamo parlando del fatto che c'è un Presidente del Consiglio, in quel caso Moro, che chiama Emilio Fede, adesso c'è un Presidente del Consiglio, Berlusconi, che chiama Minzolini. Non si sta parlando quello è meglio, quello è peggio, quello ha una caratura superiore, quell'altro una caratura inferiore.
Sì, ma il motivo per cui Moro avrà chiamato il direttore TG1 non credo che sia stato quello di impedire la messa in onda di trasmissioni che fanno pensare come anno zero. Questo è il discorso.
Grazie. Pubblicità, torniamo tra un attimo, anzi no, la 7 e poi pubblicità.
Par condicio, il TAR accoglie il ricorso della 7 di Sky contro il divieto di dibattiti politici sulle TV private nel periodo elettorale. Subito dopo, l'autorità per le telecomunicazioni annulla il regolamento e invita il CDA Rai a rivedere lo stop ai suoi talk show. Polemica tra CGIL e governo sullo sciopero generale di stamani. Epifani parla di 1 milione di lavoratori in piazza e denuncia il paese alle pezze, il governo è immobile. Il ministro Brunetta contesta le cifre, meno del 9% l'adesione negli uffici pubblici. I misteri di Via Poma ruotano 20 anni dopo intorno ad un'agenda, 3 telefonate e un mazzo di chiavi. Nell'udienza di oggi avrebbe dovuto deporre Pietro Vanacore, il portiere dello stabile dove avvenne il delitto, ma si è portato nella tomba le sue risposte. Show di Rosario Fiorello, catanese e tifoso dell'Inter, nel giorno in cui le due squadre del suo cuore si scontrano, dice comunque vada sarò contento.
Siamo di nuovo in onda alle 20.11 con gli ascoltatori all'800240024, Antonio, provincia di Bergamo.
Pronto?
Buonasera, dica.
Buonasera, sono Antonio. Volevo dire solo una cosa, una mia curiosità. Io ho la mia età, 64 anni, e sento tutte le sere, però stasera mi è venuta un'altra novità, pensiero. Io, è possibile che gli indagati sono solo Berlusconi in questo periodo, sempre sotto le elezioni, l'indagato sempre Berlusconi. Ma negli anni quando la sinistra veniva gestita dalla RAI, la magistratura non ha mai indagato su quella.
Antonio, guardi, non mi interesso di questa contabilità degli indagati, quando e come vengono indagati.
Sì,
è una cosa poco interessante. La ringrazio. Luigi da Vicenza.
Buonasera.
Dica.
Senta. Per me non solo può il Presidente di Consiglio chiamare la televisione, ma deve, perché se no con che cavolo fa la politica? Io non lo so, ma io non vedo quegli altri capi di Stato, la Merkel, tutti, ma anche lo stesso capo degli Stati Uniti a disposizione della televisione.
No, non mi pare che il capo degli Stati Uniti, il Presidente degli Stati Uniti abbia a disposizione la televisione.
Quando la vuole la disposizione.
Ho capito, per fare delle conferenze stampa ufficiali o per fare degli annunci al paese quando è il caso.
Quando rappresenta tutti gli Stati Uniti.
Ho capito, ma che c'entra con le telefonate a Minzolini o eventualmente a Innocenzi? Non c'entra assolutamente nulla, sono due cose diverse.
Il fatto che il capo di governo, io mi ricordo addirittura Fanfani, che a tempi della crisi dei missili,
sì,
l'uomo che adoperò fu Bernabei perché ce l'aveva a New York, quindi il capo di governo esprime la politica anche attraverso la televisione.
No, Luigi,
logicamente, poi guardi, io gli butto giù e dici quello che vuole, ma logicamente il capo di governo fa parte di una forza politica, ma quando diventa presidente di consiglio è il presidente di consiglio di tutti gli italiani.
Sì, d'accordo, Luigi, lei confonde due ruoli che sono un po' diversi.
Sì, no, non confondo proprio niente, perché è 15 anni fra poco che non abbiamo un presidente di consiglio che è un presidente di consiglio di tutti gli italiani.
Ho capito, Luigi, però è una cosa diversa, l'annuncio.
Anche perché il capitalismo italiano non ha saputo contrapporre mezzi di informazione.
Va bene, Luigi. Qui si va su un altro discorso.
No, non è un altro discorso.
Va bene, allora invece è il discorso giusto.
Vero e proprio,
va bene, Luigi, la ringrazio. Buonasera, Matteo da Latina.
Buonasera.
Prego.
Io volevo intervenire su sempre sulla vicenda delle liste elettorali, dicendo qualcosa che magari ancora non è stato detto, non lo so, di preciso.
Dica, Matteo.
Che fondamentalmente, a prescindere da quello che può essere successo o non può essere successo con le liste, che sia presentato o meno, che si sia presentato o meno il PDL, io ancora non ho sentito in maniera particolareggiata che cosa si vuole fare. Io praticamente vengo da Latina e non ho sentito che cosa si vuole fare né da una parte né dall'altra.
Matteo, apra internet, vada nel sito ufficiale della Polverini e nel sito ufficiale della Bonino. Non è che sia l'unico modo vedere un bel dibattito televisivo, un talk show televisivo, anzi è il modo migliore per non informarsi, è il modo migliore per non informarsi di solito.
È questo che a me fa poco piacere.
Cosa le fa poco piacere? E per me è un discorso assurdo. Scusi, Matteo, lei dice non si parla dei programmi. Vabbè, d'accordo, non si parla dei programmi, dipende, nei talk show
che non ci sono in questo periodo.
Si parla, ripeto, se lei vuole informarsi davvero su quello che offrono la Polverini, la Bonino e gli altri candidati nel Lazio, ripeto, va su internet, apre i siti ufficiali e vede dei bei programmi scritti con tanto di punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, forse
allora
pure 20.
Allora spegnere il resto.
Ma perché deve spegnere il resto? Si informa.
È un teatrino, cioè un tirarsi, spalare fango addosso
alla persona. Ma cosa è un teatrino?
tutte le discussioni che vengono fatte di solito.
Ma no, ma perché di solito?
Da quello che lei sente tutti i giorni, Berlusconi ha fatto questo, Berlusconi ha fatto quello.
Adesso c'è un'indagine lì, che c'entra il teatrino in questo caso? Sto dicendo semplicemente che sostenere che le trasmissioni televisive sono le uniche che informano sui programmi elettorali è una cosa che non esiste. Sui programmi elettorali uno si informa se vuole informarsi sui programmi elettorali. Quello che vuole fare la Bonino nel Lazio, quello che vuole fare la Polpini nel Lazio, se lo vado a leggere su internet. Tanto se lo dicono in televisione non si capisce niente.
Quello che sto dicendo è che lo spazio dedicato alle liste o comunque dedicato alla vera informazione è poco rispetto al grande casino che viene fatto in continuo su vicende che...
Okay, ma perché lei, scusi un attimo, ma perché lei crede che la comunicazione sui programmi elettorali debba avvenire attraverso la televisione? Io è una cosa che non capisco, questa cosa qui.
È uno dei tanti mezzi ed è uno dei più quelli che raggiungono.
Ma la televisione è fatta per i dibattiti, gli scontri, non per fare le proposte. La televisione è fatta di altre cose, non per fare per elencare quello che voglio fare, uno, due, tre, anche perché alla televisione spesso si possono dire solo i titoli, non si può scendere nel dettaglio. Per cui si vada a leggere le cose su internet e si metta l'anima in pace.
Gocce di fango su di me, che non depositai le firme in tempo. Cosa inventerò? Ma gocce di fango su di me e sul panino.
Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30.
Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45?
Sì, perché io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora a piedi, sono rimasto fuori e ho mangiato, sono tornato tutta tranquillità.
Gocce di fango su di me.
Eccoci alle 20:20, torniamo in onda sempre con Alfredo Milioni, 800 24 00 24. Vorrei capire da Donato Robilotta, che saluto, buonasera.
Buonasera.
Come sta Robilotta?
Bene, bene.
Lei è consigliere regionale PDL in scadenza, sì. Nel Lazio naturalmente, e allora quanto ce l'ha con quest'uomo? Lei me lo dica, perché doveva essere candidato, in che posizione nella lista?
No, io non ce l'ho con quell'uomo, che tutto conosco da molti anni, ce l'ho, come dire, con un gruppo dirigente che non si rende conto che un grande partito non va a consegnare le liste per le elezioni regionali mezz'ora prima, punto.
Senta, allora, dato che ci...
responsabilità di governo le va a presentare come facevano i grandi partiti, la Prima Repubblica, il giorno prima.
Oh, Robilotta, però lei è uno dei pochi che dice le cose, come dire, senza parlare di complotti, di giudici che non hanno voluto accettare la lista, di carabinieri un po' troppo zelanti, eccetera, eccetera. Dunque lei dice la responsabilità principale è nostra, cioè quella dell'organizzazione di un partito che si è presentato alle 11:30, questa è la sostanza.
Sì, i nostri hanno pasticciato, può capitare, perché... può capitare qualsiasi evento, ma può capitare pure che uno mentre rappresenta la lista si rompe la macchina, può capitare pure che uno si sente male, che deve andare al bagno, che gli viene un malore, cioè può capitare qualsiasi cosa. Quindi uno che è responsabile non va a mezz'ora prima o non manda i propri delegati mezz'ora prima a presentare la lista, ci va molto tempo prima. Detto questo,
sì.
Io, come dire, faccio ammenda di un gruppo dirigente pasticcione,
sì.
Però per qualsiasi pasticcio i nostri avessero, com'è, detto questo, non è che viene meno l'esigenza, come dire, di avere sulla scheda laterale il più forte partito.
Vabbè, questo è un altro discorso, però Robilotta, ormai le cose stanno come stanno, è inutile andare a vedere la questione dei ricorsi, come è andato, vedremo come la cosa, anche secondo me è una situazione abbastanza anomala, questo è evidente a tutti, però lei concorderà sul fatto che se ci sono delle scadenze, queste scadenze vanno rispettate, altrimenti uno cambia le regole, siete voi che le potete cambiare, via, o no?
Sì, sì, guarda, lì si è trattato un pasticcio, perché lì poi... No, io sono... Le regole vanno... Le regole.
Senta, Robilotta, ma il pasticcio l'ha fatto Milioni oppure l'incertezza ancora sui posti in lista? Me lo dica sinceramente.
Il pasticcio l'ha fatto chi l'ha mandato alle 11:30, punto.
E perché è stato mandato alle 11:30 e non prima? No, perché c'erano ancora delle cose da concordare.
Guardi, sarebbe bastato che rispettare lo statuto del popolo del partito a cui mi sono aderito, Popolo delle Libertà, che prevede che le liste vengano approvate dal Comitato Regionale, per evitare qualsiasi.
E invece che è successo?
Purtroppo questo non è accaduto e quindi...
C'è stata una guerra di fazioni per mettere i propri in lista?
No, secondo me hanno pasticciato, magari fosse stata una guerra di fazioni, già sarebbe qualcosa.
E chi ha pasticciare che significa, Robilò?
No, hanno pasticciato su qualche foglio che aveva apposta, avevano come dire... probabilmente avevano un qualche elenco ancora da terminare, ma insomma... qualsiasi pasticcio è andato a finire così.
Senta, Robilotta, lei in che posto sarebbe stato in questa famosa lista?
Stavo in ordine alfabetico, come consigliere uscente stavo in ordine alfabetico.
Vabbè, insomma, in che posizione? Diciamo, a sinistra o
a
destra?
A metà.
Lei quanti voti ha preso l'altra volta? Quanti voti ha preso l'altra volta?
L'altra volta io ero candidato con il nuovo PSI, sì. Che prese 20.000 voti, io pigliai 4.000 preferenze.
Ma insomma,
25.000 voti di lista.
Senta, ma è vero che lei chiede un risarcimento? O potrebbe chiederlo?
No, insomma, io ho fatto una battuta, ho detto, insomma, un consigliere generale che ha fatto 5 anni d'opposizione, che dopo 5 anni non si può candidare per imperizia, quasi mi verrebbe la voglia di chiedere come di fare una denuncia per il risarcimento, ma il risarcimento dell'immagine che 5 anni aveva fatto il consigliere, prepararsi alla corsa, poi gli elettori di box non conto, ma essere bocciati perché quattro pasticcioni non ti hanno permesso di candidarti, insomma, io ho sempre militato tra i socialisti e poi i non PSI. Dopo tanti anni di onorata carriera che mi affidava quattro pasticcioni del PDL per non essere candidato, non me lo sarei
le girano un po' le scatole, dica la verità.
Mi girano un po' le scatole.
Vabbè, la cosa del risarcimento è una così, a chi lo chiede il risarcimento poi?
No, era una battuta, è responsabile, ma insomma era una battuta anche perché la cosa che mi girano le scatole è che avendo io scritto lo statuto della Regione Lazio, la legge elettorale, le norme di questa regione, e quindi vedersi che ogni tanto dicevo volete una mano, un aiuto, e tutti rispondevano con grande sufficienza e poi restare fuori, insomma.
Senta, ma è vero, certo, è vero che lei aveva deciso di stampare 100.000 depliani, insomma, quanti soldi ci ha rimesso in questa vicenda? Ha fatto un calcolo?
Io sto facendo un accordo con le poste per mandare dei depliani, sono 100.000 depliani, alla fine quelle poste mi costavano, fra francatore e tutte, mi sarebbero costato meno di 78.000 euro.
Vabbè, insomma, l'ha fatto un calcolo generale di quanti soldi ha speso per questa campagna elettorale finora?
Adesso non ha speso 20.000 euro, insomma.
Altri hanno speso di più?
Questo non lo so.
Comunque c'è qualcuno, mi sa, arrabbiato. Qualcuno è arrabbiato.
No, io bastava girare per Roma per vedere, la mia non era una grande campagna, perché se io non posso sperare di essere eletto durante la campagna elettorale, ma io avessi lavorato nei precedenti anni... Non conto sugli ultimi tre mesi.
No, sì, questo l'ho capito, però in generale c'è gente che era dentro questa lista, immagino che ha speso un sacco di soldi.
Probabilmente sì, insomma, è un problema di...
Vabbè, insomma, con Milioni ci ha parlato lei?
No, Alfredo lo conosco da ragazzino, quindi anzi...
Ma ci ha parlato in queste ore o no?
Dopo non ci ho parlato, ma insomma...
Ma è irraggiungibile, come mai, Robinotti?
Mi pare evidente che sia diventata una specie di capo espiatorio, tutti addosso le responsabilità a lui.
E invece?
Beh, lui va a presentare la lista che gli danno, è un semplice delegato.
E dunque lui non ha la storia del panino che si è assentato sotto una stupidaggine?
Ma io non lo so cosa è successo a quello. Si mette nei panni di uno che va lì, mezz'ora prima...
Sì.
Capita qualsiasi cosa, insomma, credo che venga anche preso dal panico e poi non sa più che fare.
Perché è scomparso dalla circolazione, non parla con nessuno? Me lo spiega lei?
Questo non lo so.
È mica la fine del mondo, in fin dei conti.
Non lo so, io non so.
Robilotta,
di noi è fatto in un modo.
Certo, Robilotta, che devo dire? Condoglianze.
Grazie, ci affidiamo al Signore.
Ormai mi sa che mi dovete affidare proprio a quello.
Ci affidiamo al Signore, voteremo polverini.
Vabbè, adesso qui c'è la par condicio, non si può dire. Grazie, arrivederci.
Arrivederci, grazie.
20 e 27, 800 24, 00 24, Giuliano, provincia di Lucca, buonasera. Giuliano, abbassi la radio, abbassi la radio oppure la spenga.
Sì, spengo. Buonasera. Buonasera Cruciani.
Prego.
Senta, le volevo dire, lei, voglio dire, c'è un detto al mio paese, no, che dice non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Ora, come si fa a non capire che c'è un conflitto di interessi in questo benedetto paese?
Ma chi ha detto che non c'è conflitto di interessi?
No, siccome mi sembra, prima sentivo Calderola, Peppino Calderola, ex direttore dell'unità, quindi con aggravante, che dice no, ma dov'è il problema che abbia chiamato Minzolino? No, o forse ho capito
male. Scusi, però in questo caso il conflitto di interessi non c'entra niente, però, mi scusi.
Come non c'entra niente?
Il conflitto di interessi esiste, ma non c'entra niente nel caso di Minzolini.
Le dico una cosa. Dunque, Ford aveva la moglie che aveva, era nel consiglio di amministrazione di una radio locale nel Texas.
Oh, che c'entra Ford?
Presidente degli Stati Uniti. No, glielo dico.
Lo dica, mi dica.
Presidente degli Stati Uniti, Ford.
Sì.
Aveva... sua moglie era nel consiglio amministrativo.
Ho capito, di una radio.
Gli venne applicato il blind trust per evitare, quando Ford diventò presidente, qualsiasi conflitto di interessi. Si rende conto?
Sì,
no?
Però delle Giuliano, sì, d'accordo, Giuliano, siamo d'accordo su tutto, va bene, ma di cosa stiamo parlando in questo caso? Di una cosa che non c'entra niente, perché se ci mettiamo a parlare del conflitto di interesse di Berlusconi, che è proprietario di Mediaset e nomina in parte, non da solo, naturalmente anche i dirigenti della RAI o comunque... le posizioni apicali della RAI quando è al governo lui, non la finiamo più. È evidente che c'è un conflitto di interessi abbastanza palese, insomma, solo Carlo Rossella lo può negare. Ma questo cosa c'entra? Mi scusi.
Sì, mi scusi.
Cioè,
lei,
cosa c'entra con la vicenda di Minzolini? E stiamo parlando di un'altra cosa qui, o con la vicenda di Innocenzi?
Ma come cosa c'entra?
Vabbè,
ma
allora c'entra, c'entra sempre. Ma certo che c'entra sempre, certo che c'entra sempre, ma in questo caso è un altro discorso. Anche se l'avesse fatto Prodi, sarebbe stata pressione indebita, no? Diciamo, una pressione nei confronti,
sì,
o no?
Certamente. Ma non possiamo non tener conto della realtà. Che
e teniamone conto, benissimo, teniamone conto che c'è conflitto di interessi.
Il Consiglio controlla ormai l'informazione.
No, quello è un altro discorso, non è così, no.
Non è così. Va bene, allora parliamo di altro, andiamo al cena, anzi la lascio perché vado a cena.
Che va a vedere, che va a mangiare. Dove va a cena?
Mi sto facendo un bel pranzetto.
Siamo qui 20:35 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Enrico da Pordenone, buonasera.
Buonasera. Prego. Io volevo fare una. Cioè, ero d'accordo con quello che sostanzialmente aveva espresso lei prima, con la mia più che domanda, una considerazione. Ma ci servono veramente questi dibattiti televisivi, queste tribune politiche, dove oggettivamente non si capisce nulla, litigano e basta?
No, però io non ho detto questo, Enrico.
No, d'accordo, stavo estremizzando chiaramente. Ma faccio un esempio: hanno chiuso, e lì veramente credo che ci fosse un conflitto di interessi, hanno chiuso la trasmissione, quella dei 20 anni prima che facevano su Rai 3, dove saltuariamente facevano vedere anche le vecchie tribune politiche. Mi è capitato di vedere una tribuna politica anni 70 dove c'era Almirante e Berlinguer, dico Almirante e Berlinguer, quindi diciamo il diavolo e l'acqua santa, che tranquillamente parlava prima uno, poi l'altro, nessuno veniva interrotto, e diciamo che in una situazione del genere uno poteva addirittura, non dico cambiare idea, ma prendere in considerazione la cosa. Io personalmente, seguendo comunque tutte le campagne elettorali, io sia per votare il mio sindaco, il governo regionale o il governo nazionale, giuro che non ho mai cambiato idea durante una campagna elettorale. L'idea me l'ero formata.
Vabbè, questo è un altro discorso. Secondo questo ragionamento, non si dovrebbe, non servirebbe nemmeno la campagna elettorale, non è così.
Sì, non sto dicendo di
Enrico, quando io ho detto prima, mi scusi un attimo, Enrico, quando io ho detto prima che uno, se vuole, si può andare a informare su internet, non dicevo che c'è solo internet come strumento di informazione, ci sono anche i giornali, i quotidiani, eccetera. Dico che se uno si vuole informare sui programmi dei singoli candidati per le regionali, in questo caso, a me sembra, essendo dei problemi molto locali, a me sembra che lo strumento meno adatto sia la televisione. La televisione è fatta di slogan, di dibattiti, per carità. Poi si possono fare bene, si possono fare male, ma la conoscenza dei programmi mi sembra una cosa non adatta al mezzo televisivo, a meno che uno non si voglia suicidare e mandare in onda qualcosa di noioso, ecco.
Peraltro, devo anche dire una cosa, che quando uno sceglie un tipo di giornale o un altro ha già fatto sostanzialmente una scelta, perché sono comunque anche le trasmissioni televisive, è inutile, mi metto a fare esempi, è chiaro che sono prodotti preconfezionati, attenzione, sia da un lato che dall'altro, non sto dicendo, non mi sto schierando né da una parte né dall'altra.
Sì, ho capito.
Tanto che arrivo a fare un'ultima provocazione, ma siamo proprio sicuri, o provocazione per modo di dire, siamo proprio sicuri che sia controproducente per Berlusconi che ricomincino queste trasmissioni? Perché
vabbè, questo Enrico, questo non lo possiamo sapere. Fatto sta che la direzione generale della RAI, o comunque il consiglio di amministrazione della RAI, ha deciso a maggioranza, e la maggioranza di centrodestra, dunque in qualche modo sulla decisione avrà pesato pure la volontà di Berlusconi, o no?
Certamente no, ma io sto facendo un ragionamento da persona che non è mostruosamente schierata, sto dicendo,
no, ma ho capito,
io sono una persona che magari di mio questa volta per una determinata situazione dico non vado a votare perché hanno fatto un pasticcio, magari sentendo 3 settimane di trasmissioni contro una sola parte o contro l'altra, attenzione, non voglio dire questo,
sì,
magari uno dice accidenti, era meglio. Cioè, se io fossi schierato dall'altra parte, ma forse era meglio che non facevano queste trasmissioni, perché uno magari è anche tornato la voglia di andare a votare.
Va bene, grazie.
Mi scusi. Buonasera.
Non si deve assolutamente scusare. Abbiamo recuperato l'ascoltatore di prima della provincia di Lucca, Giuliano, che ci parlava della questione del conflitto di interesse di Berlusconi. Io su alcune cose posso dare ragione a Giuliano, a proposito di cosa c'entri il conflitto di interessi in questa vicenda. C'entra sempre, come è normale che sia, lei fa bene a rimarcarlo. C'entra per il fatto che Berlusconi, quando si tratta di cose televisive, però questa è un'illusione un po', quando si tratta di cose televisive che riguardano la RAI, dovrebbe, come dire, e lo ha detto anche più volte, no? Io non tocco una foglia, non tocco un mobile, non mi ricordo, una frase abbastanza famosa di Berlusconi, dovrebbe astenersi da qualsiasi tipo di intervento, ma proprio astenersi totalmente, anche perché non cambiano i voti, non è che le battaglie elettorali cambiano per le trasmissioni televisive, almeno secondo me. Giuliano, prego.
Sì, no, condivido sul fatto che non dovrebbe, qualsiasi presidente del Consiglio non dovrebbe chiamare, punto. Dico solo questo.
Sì, in particolare lui, Berlusconi.
In particolare Berlusconi, no? In particolare Berlusconi. È chiaro che io mi infastidisco anche se chiamasse Prodi, Moro o chi per esso, voglio dire, ma in particolare Berlusconi. Questo è il problema.
Sì,
grosso,
però no? Giuliano, lei mi dà la ragione quando dico che la questione, al di là della cosa contingente, anno zero, eccetera, eccetera, è che la politica, l'ho detto oggi il presidente della RAI, in nessun altro paese dell'Unione Europea c'è, anche dove ci sono le televisioni pubbliche, un'ingerenza così pressante, così forte della politica, in generale della politica, sulla RAI come in Italia.
Sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente
Poi lo si può
d'accordo.
Fare in un certo modo, in un altro, si può essere più invasivi, un po' meno invasivi, però alla fine è quella la cosa, cioè ognuno ha i suoi punti di riferimento alla RAI, ce l'ha Casini, ce l'ha Berlusconi, ce l'ha il centro-sinistra.
No, ma bene, il problema è un altro, non posso neanche sentire Rossella che dice no, ma dov'è il consiglio, il conflitto di interessi, no?
Ma Rossella dice, perché dice che c'è un equilibrio generale tra le trasmissioni, ma non è che le trasmissioni c'entrano.
Le ripeto, il problema è non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, però le volevo dire solamente quello che mangio, che così.
Esatto, cosa sta mangiando, Giuliano? Cosa sta mangiando?
Spaghetti, sparnocchi al guazzetto.
Come, scusi?
Sparnocchi al guazzetto.
Cosa sono gli sparnocchi?
Che pescamo vicino nelle coste di Viareggio, che sono fatti al guazzetto con olio, vino bianco, aglio e queste cose qui.
E gli sparnocchi cosa sono? Un tipo di pasta?
Sparnocchi sono un tipo di gamberone.
Ah, un tipo di gamberoni al guazzetto.
Al guazzetto.
E chi li cucina?
Tutto con verdurine di stagione grigliate. Leggero, tranquillo, e si sta molto bene.
E chi cucina? Chi cucina?
Io.
A lei? Per quante persone?
Sì, per 7 persone.
Per 7 persone?
Sì.
Beh, insomma, un bel impegno però.
Sì, un bel impegno, però molto più divertente che si dice... che ascoltare le cose drammatiche della politica italiana.
Sentala, è tutto innaffiato da?
Da Pigato, Ligure.
Vabbè, Giuliano, ma lei è un gourmet, un intendente.
No, non sono un gourmet.
Vabbè, però le piace trattarsi bene.
Queste cose qua.
Le piace trattarsi bene.
Sì, sì, assolutamente.
Ma dov'è? In provincia di Lucca, esattamente dove?
A Viareggio, a Viareggio. Poi Viareggio. Se capita di lì ci chiama, facciamo un pranzo insieme, così si parla, una cena insieme, così si parla.
Volentieri.
Arrivederci.
Grazie, buona cena, buona serata. Carlo da Milano.
Pronto?
Buonasera, Carlo, dica.
No, insomma, ascoltavo divertito quest'ultima parte della cosa. No, volevo dire, il mio intervento...
Lei deve ancora mangiare, Carlo?
Infatti.
Ma dov'è? Ancora in macchina?
No, sì. No, volevo dire, il mio intervento rischia di ricalcare quello che ha detto il signore un paio di interventi fa. Io, personalmente, devo dire la verità, in questo periodo ho avuto una specie di forma di... quindi disintossicazione dei talk show. Personalmente non ho sentito la mancanza, anzi, addirittura... dati gli eventi che comunque sono stati importanti, li ho vissuti come, come dire, uno stimolo ad andarmi a cercare informazione. Io non lo so adesso, probabilmente ha ragione lei, che è più tecnico di me, la televisione non mi sembra il posto adatto per poter fare programmi, soprattutto, o per esprimere programmi elettorali, soprattutto in una fase in cui non mi sembra che ci siano poi dei programmi abbastanza chiari. Anzi, e questo rimarco quello che diceva prima, io ho addirittura la sensazione, gliela semplifico così, che secondo me un elettore di centrodestra che guarda Santoro, secondo me rafforza la sua idea di centrodestra. Un elettore di centrosinistra che guarda Vespa rafforza la sua opinione di centrodestra.
No, vabbè, ma adesso al di là di questo, la prima cosa che ha detto lei è quella sui programmi elettorali e la televisione. La televisione è adatta per degli slogan, per delle parole d'ordine che sono anche interessanti, per delle grandi concetti o per cose da esprimere. In maniera un po' divulgativa, certo, non per spiegare come si vuole cambiare la sanità nel Lazio.
Sì, c'era qualcuno, lei saprà meglio di me chi, diceva che è una brutta pillolaccia, non lo so, cioè voglio dire, il problema è che un programma buono è buono, un programma cattivo è cattivo. Io non credo che, cioè, in una fase come questa, in cui gli eventi, la crisi, tutte le complessità che ci sono, le persone secondo me hanno bisogno di avere maggiore informazione in senso buono, cioè di formarsi le opinioni, di darsi le idee, di avere tempo per digerire, metabolizzarle, elaborarle, contribuire a un pensiero. Mi sembra molto più di una trasmissione come questa, al di là dell'interattività. Cioè, sinceramente, appunto, io non lo so, mi occupo, vabbè, di cose un po'. Non ho mai visto ora un talk show, in questi periodi un talk show in cui effettivamente ho capito che cosa succedesse. Vedo, ho impresso nella mia mente la russa che urla contro le dolcezze della direttrice dell'unità, che mi sono fatto idea, no? Dell'orco che aggredisce la signorina. Viceversa, poi i contenuti non vengono fuori. Allora mi chiedo, ma addirittura arrivo a postulare questo, ma questo tipo di televisione non è che sia, poi voglio dire, gli stessi personaggi, mi riferisco a Santoro, cioè diventano, oltre a diventare un sistema autoreferenziale, diventano poi delle vittime di questo sistema, cioè delle cavie su cui andare a scaricare.
Il discorso si fa un po' ampio rispetto al punto di partenza. Siamo di nuovo in diretta per l'ultima parte della Zanzara, 800 24 00 24, e andiamo direi a Napoli da Giuseppe. Buonasera.
Buonasera Cruciani, sono un suo assiduo ascoltatore.
Grazie, dica pure.
Cambiamo tema un attimo.
Sì.
Tema drammatico, allucinante, terrificante, scandalo pedofilia, Vaticano, Chicago, Irlanda, Ratisbona, se ne parla poco. Che cosa possiamo fare per cercare di aprire gli occhi e alzare un velo che troppe volte non si riesce a sollevare?
Non mi sembra che se ne parli poco però, Giuseppe.
Io credo che bisognerebbe parlare, affrontare questo discorso, mettere il Vaticano di fronte alle proprie responsabilità.
Ma mi sembra che il Vaticano se le stia prendendo le responsabilità, o no?
Se lei per prendere responsabilità intende elargire risarcimenti alle vittime e spostare i preti pedofili dichiaratamente scoperti da una diocesi all'altra,
lo spostamento dei preti no, dove si dovrebbe affrontare con più decisione la questione della denuncia alle autorità competenti, per esempio.
Esatto, e le conseguenti prese di posizione. Sono sicuro che non le è sfuggito l'articolo di Vittorio Messori ieri sul Corriere della Sera, che riterei delirante.
Sì, no, l'ho letto.
Riterei delirante. Ecco,
perché?
La mia era
perché?
Soltanto...
perché cosa delirante?
Delirante perché in pratica lui fa una cronistoria di questa pratica aberrante e afferma in pratica che fa notizia soltanto quando è collegata al Vaticano.
Insomma, la cosa lo fanno tutti, questa è la così fanno tutti.
Mi sembra che per un editorialista come Messori, notoriamente vicino come cronista alle vicende vaticane, questa sia una, diciamo, ieri una giornata vergognosa, ecco, la definirei in questo.
Però
momento.
Mi scusi Giuseppe, la questione da questo punto di vista può essere interpretata in tanti modi. Messori sostiene che la pedofilia esiste in tanti settori della società e dunque può esistere anche nella Chiesa. La sua idea invece è che quando un atto di pedofilia viene commesso da un religioso è più grave?
No, la mia idea è questa. Io intanto cominciamo a perseguire in maniera ferma, decisa e certa gli atti che vengono scoperti. Nel momento in cui noi abbiamo un atto di pedofilia ripetuto, reiterato, che viene alla luce e sappiamo che sono stati individuati, non possiamo fare finta di niente, oppure non possiamo non dare il risalto che queste notizie turpi merita e fare in modo che soltanto perché vengono dal Vaticano, quindi da un potentato, chiamiamolo così, questi atti in qualche maniera vengono sottaciuti.
Ma guardi, guardi che non è così, perché appunto perché vengono dal Vaticano in realtà si dà grande risalto a queste cose. È esattamente il contrario di quello che lei sta dicendo. Che poi ci sia stato nel passato, non so se ci sia ancora, la volontà del Vaticano, diciamo, di non... di spostare appunto le persone, non denunciare eccetera, questo è vero. Feltri oggi propone la castrazione chimica anche per i preti, è una strada percorribile secondo lei?
Assolutamente no.
Va bene, Giuseppe, grazie. Arianna da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Prego.
Senta, io volevo ricollegarmi al discorso che faceva prima rispetto alla opportunità di sostanzialmente sospendere i programmi politici sulla RAI, e volevo dirle che non sono d'accordo con lei.
Ma su che cosa?
Sul fatto che quando lei sostiene che in ogni caso i cittadini, volendo informarsi, hanno una pletora di servizi e mezzi di informazione, tra cui internet.
No, ma io scusi, però qui c'è un malinteso. Io non ho affatto detto che i talk show non ne sentiamo la mancanza, oppure che non si devono mandare in onda eccetera. Io ho detto che se qualcuno pensa di informarsi su programmi elettorali attraverso i talk show, secondo me insomma è una cosa che non ha senso. Io questo
io so, questo
io,
sono
poi sono necessari, poi ci devono essere, per carità, ma figuriamoci, dal primo momento ho detto che questa cosa era una follia, speriamo che la settimana prossima ritornino. Però che uno voglia capire come votare nel Lazio perché i candidati presentino i loro programmi all'interno del talk show, questo mi sembra una cosa francamente senza senso. I talk show servono ad altro, a fare un po' di show sulla politica, questo serve.
Sono d'accordo con lei sicuramente, perché le fonti di informazione, lei citava internet, evidentemente è la fonte primaria per capire qual è il programma della Polverini o della Bonino, è sicuramente
oppure i giornali.
Sono d'accordo con lei. Assolutamente, però sappiamo anche bene, infatti il motivo della mia telefonata era proprio questo, cioè che 12 milioni di italiani non hanno internet. Quanti italiani leggono i giornali?
No, sì, d'accordo, a parte che tra giornali e internet si raggiunge un numero considerevole di persone. E comunque in ogni caso ci sono i messaggi elettorali per quello, Ci sono i messaggi elettorali, non è che la par condicio o il blocco dei talk show significa che non ci sono i messaggi elettorali, anzi, ci sono i messaggi elettorali che vanno in onda su la RAI regionale, ma su tutte le televisioni, su tutte le radio, perché diciamo che è obbligatorio.
Ma lei cosa intende per messaggi elettorali?
I messaggi elettorali delle forze politiche magari vanno in onda ad orari...
I spot elettorali 30 secondi di notte.
No,
eccetera.
Che 30 secondi di notte, sono di 2-3 minuti per ogni forza elettorale. Esistono queste cose qui, magari non le vediamo, non le notiamo perché ce ne freghiamo e perché non le ascoltiamo, sfido chiunque a seguirli, ma insomma la comunicazione elettorale non è scomparsa, anzi viene paradossalmente rafforzata in questo periodo, però è comunicazione elettorale, una cosa un po' diversa da una trasmissione.
Infatti, però mi premeva anche sottolineare un altro fatto, che la comunicazione elettorale, o comunque non è comunicazione elettorale, chiamiamola una specie di tribune politica evoluta, no? Nel senso che una volta c'era un almirante Berlinguer, adesso ci sono le risse in televisione, su questo sarò d'accordo con l'ascoltatore.
No, possono anche non esserci risse, non è questione, non è che tutto si trasforma in rissa.
Di fatto, però, che è vero, cioè quello che si vede mediamente, insomma, il livello medio della discussione sicuramente non ci fa pensare a una riunione
allora?
Di... No, quello che volevo dire, che mi fa anche pensare un'altra cosa, il livello della comunicazione elettorale è stato vietato in RAI sostanzialmente, perché sentivo prima...
Cosa è stato vietato in RAI?
Esatto.
I talk show, lei dice?
Sì, esatto, i talk show.
Allora?
Quello che volevo dire è che questa cosa crea un danno non soltanto ai cittadini, perché usufruiscono di minore libertà di scelta, perché questo è affodato, ma crea un danno anche alla RAI, perché in questo modo trasmissioni che fanno audience.
Sì, lo so, questo, anche di questo si è parlato nei giorni scorsi, c'è la perdita di introiti pubblicitari, non lo so, faranno i loro calcoli oggi.
E quindi riportiamo tutto al discorso del conflitto di interessi.
Ma no, ma non c'entra niente, non è che queste risorse si dirottano immediatamente su Mediaset, abbia pazienza. Ma non c'entra niente, qualcuno me l'ha anche scritto, le risorse che non vanno in questo periodo ai talk show sulla RAI vanno su Mediaset, a parte che i talk show sono sospesi pure sulle private, Matrix non va in onda, eccetera, per cui di che parliamo? Grazie, Giuseppe da Salerno, velocemente perché dobbiamo concludere.
Salve.
Dica.
Volevo intervenire riguardo quello che ha detto uno spettatore precedente riguardo la...
Giuseppe, lei è già troppo lento, deve essere molto rapido.
Ha ragione. Semplicemente non è possibile che Berlusconi abbia così tanto accesso a tanto potere nel gestire le televisioni.
Che non ha potere nel gestire le televisioni. Il proprietario di Mediaset, il presidente del Consiglio, le pensa che non abbia influenza. Per come funzionano le cose in Italia, purtroppo la politica ha troppa influenza sulla RAI. Maurizio da Roma per concludere. Buonasera.
Buonasera, dottor Turcani. Io sono un suo assiduo ascoltatore.
Lei però mi deve fare la cortesia di utilizzare 30 secondi al massimo perché dobbiamo chiudere.
Ah, benissimo, no, volevo dirle che qualche volta lo tradisco e lo tradisco con forbice, semplicemente
male, molto male.
Lei viene preso da crisi d'orticaria ogni volta, almeno questa è la sensazione, sì, che ho avuto ogni volta che qualcuno fa una larvata critica a Berlusconi.
Ma non dica cose assurde, sono una settimana.
No, è una cosa assurda.
Guardi, allora devo chiudere, mi vuole irritare in conclusione, mi vuole irritare in conclusione. Poi va da forbice.
No,
non lo so,
sì,
cioè,
non
lo so, mi dice l'abbandono per andare da forbice ogni tanto, ma dico, ma siamo impazziti.
Ogni tanto sì, perché mi fa venire un po'.
E invece dall'altra parte c'è la libertà.
No, ci sono persone competenti che rispondono, ma non perché lei non sia competente.
Ma no, ma io non voglio rispondere, mica l'esperto risponde qui, è un'altra trasmissione quella.
Sì, lo so, però lei per esempio prima
io odio gli esperti,
figuriamoci. Ha chiesto un parere a un suo collega giornalista e il quale se n'è uscito con una cosa che dimostrava un'ignoranza a proposito della concussione. La concussione è cioè,
lei ha già deciso che Berlusconi è come
no,
e allora?
Non voglio dire questo, no, voglio dire che si è espresso dicendo il reato mi pare proprio che non ci sia.
E vabbè, uno può esprimere un parere, anche secondo me non c'è, dopodiché poi vedremo se ci sarà o no. La ringrazio, Maurizio, a lunedì 18:30.
La Zanzara.